a viva voce e che non resti tra noi.
Ben ritrovati su Radio Immagina per il nostro consueto appuntamento del venerdì e vi salutano come sempre Carla Attianese e il mio compagno di avventura, il
Stefano Balassone,
detto anche il professore, giusto?
Ma per modo di dire.
Sì. E un saluto come sempre anche dalla nostra squadra tecnica di oggi, cioè Emilio Tempesta in regia e Silvio Garbini allo streaming. Allora, professore, questa sera la nostra puntata si intitola La scuola del sorriso. Perché le storie che abbiamo scovato, per modo di dire, visto che una era addirittura sulla prima pagina di Repubblica.
Ma cosa ha fatto per meritare tanto onore?
E ora vediamo subito. Insomma, dicevamo, le storie che abbiamo trovato oggi parlano di scuola, di una scuola che inventa cose creative per coinvolgere, per stare vicino ai ragazzi e ai bambini in maniera originale anche con la crisi della pandemia che abbiamo vissuto.
Nonostante si debbano tenere le distanze?
Sì, sì. Sì, modi, bravo, è così, modi creativi per accorciarle, per stare in qualche modo vicino.
E che cosa si sono inventati?
Allora, la prima scuola del sorriso che abbiamo con noi oggi è la scuola primaria di Povegliano Veronese a Cesari, dove per l'ultimo giorno di scuola, le bambine e i bambini sono stati accolti dalla maestra mascherata.
Cioè, da Fatina, da queste cose qua?
Guardi, professore, io direi di farcelo spiegare direttamente dall'ideatrice di questa iniziativa, la maestra Severin Deru. Buongiorno e benvenuta a Radio Immagina.
Buongiorno, buongiorno a voi, Carla e Stefano e a tutti gli ascoltatori.
Adesso mi dica, Severin, subito, com'era la maschera?
Allora, la maschera in realtà nella mostra fotografica che ho fatto non c'è, quindi sulle fotografie vedono finalmente le maestre senza mascherina.
Ah, quindi è la maestra smascherata.
Smascherata, bravo.
La maestra smascherata, esattamente, potremmo proprio dire così, perché è successo proprio questo, da mascherate che eravamo a scuola per tutto l'anno, compresi tutti i bambini, compreso diciamo il corpo completo della scuola, abbiamo tolto la maschera, ecco, sostanzialmente maschera, ci siamo esposti.
Insomma, un gesto forte, simbolico in quest'anno, naturalmente. Ma l'hanno fatto anche i bambini?
No, allora è una cosa che ho pensato per fare proprio un regalo ai bambini, soprattutto ai bambini di prima che sono arrivati quest'anno a scuola.
Non hanno mai viste le maestre, no, Severin?
Non hanno mai visto le maestre, diciamo, totalmente senza mascherina, e soprattutto non hanno mai visto anche le maestre che non hanno avuto in classe, che però incrociavano nei corridoi. Quindi comunque hanno visto un sacco di persone, ma tutti mascherati, perché anche i maestri, i collaboratori scolastici, tutti con la maschera.
Ma quindi questi poveri bimbi di 6 anni che insomma erano penetrati in un ambiente tipo Eyes Wide Shut, presente con tutti maschere strane, eccetera.
Che citazione, professore! Lei sempre un po'...
improvvisamente scoprono che dietro quelle armature trovano il pasto del sorriso, dell'ammiccamento,
la dolcezza, l'empatia, no, Severin?
Anche la severità, via.
No, loro sorridono tutte, lei le ha viste, perché Severin questa cosa ha fatto scalpore, era sulla prima pagina di Repubblica addirittura, abbiamo detto prima.
Ecco, però io ho una domanda tecnica.
Prego.
Allora, in un corso basato molto in genere appunto sulla empatia anche fisica, i bambini che passano dalla mamma alla maestra, per dirla molto brevemente, tranne io che invece si usava ai tempi miei, passai dalla mamma al maestro. La prima cosa che rimediai fu una bacchettata sulla mano.
Mamma mia, Severina!
Per spiegarmi, con la riga, no? Per spiegarmi non so che cosa.
Comunque, secondo me non è vero, perché lei in realtà è molto più giovane di così.
Ma io le bacchettate le ho prese. Allora, ecco, mi chiedevo, ma una volta che l'incontro è in cattedra, c'è una persona mascherata, come si fa ad avere un'espressione severa?
Allora, ci si impegna molto con gli occhi, si impegna molto con gli occhi e con il tono della voce, che però comunque con la mascherina doveva essere, diciamo, modificato, o comunque dove si dovevano alzare un attimino di più i toni di quello che può essere il solito. Ecco, in questo caso
c'è tutto, certo, c'è tutto uno studio per enfatizzare quello che si poteva fare praticamente.
Certo.
E invece questo funzionava anche per un'espressione di cordialità, di compiacimento?
Assolutamente, assolutamente. Quello è poco ma sicuro, anzi oserei dire che tendenzialmente durante tutto l'anno ci sono stati comunque dei sorrisi espressi con gli occhi, ecco, noi ce l'abbiamo vista tutta.
Questi piccoli bambini, dovevano, voi per prime, ma questi piccoli pupi dovevano essere in sé ben esperti sulla prossemica, senza uso di labbra e il resto, insomma.
Allora, guardi, non lo so se erano esperti, ma di sicuro adesso lo sono diventati.
Purtroppo sì. Però Severin, sì, diciamo subito che io ho visto questa foto, professore, su Repubblica, di questi bambini che guardavano questa mostra bellissima. Tra l'altro foto, Severin, fatte benissimo, professionali, tutte con lo stesso sfondo, insomma una roba seria. E questi bambini erano...
Il calendario.
Sì, però solo con le facce. Professore, la devo sempre richiamare all'ordine, alla sobrietà, insomma. Vabbè. E però dicevo, questi bambini sembrano veramente molto affascinati, e così Severino, erano lì che sorridevano, quindi non è una roba che ha colpito nel segno, c'era questo bisogno evidentemente.
C'era. Secondo me sì, alla fine mi hanno molto sorpresa, e le dico la verità, mi sono anche commossa nel vederli davanti a questa mostra fotografica, perché
immagino.
Hanno iniziato semplicemente a giocare guardando queste fotografie, e poi hanno riconosciuto le loro maestre, le maestre.
Ecco, avete fatto il giochino indovina chi è la tua?
Esatto, esattamente. E poi
però ci sono anche maestri, giusto Severin? Ci sono anche maestri.
Ci sono anche ancora. Maestri, ci sono quest'anno siamo stati fortunati, ne abbiamo avuti tre, e insomma era importante ci fossero anche loro finalmente, perché è difficile.
È come nella danza classica, nelle scuole elementari i maschi sono pochissimi.
Sono pochi ma fondamentali.
Certo, brava, esattamente come nella danza classica.
Sì, sono fondamentali. Sì,
esattamente, esatto. E quindi loro si sono messi davanti a queste fotografie e hanno iniziato semplicemente a giocare, cioè a fare quello che riescono a fare benissimo.
Cioè, che facevano?
Dentro di loro. Guardavano praticamente i volti, queste fotografie, cercavano di individuare, appunto, come dicevo prima, le loro maestre, ma hanno anche cercato di individuare chi era lì con loro in quel momento, chi li stava osservando, chi stava osservando le loro reazioni.
Eh già, perché gli insegnanti o il personale fisicamente presente insieme con i bambini, naturalmente era mascherato. E quindi è stata tutta una rincorsa dei bambini.
Severin, mi sto commuovendo tutto. Anche io in questo momento, pensi, proprio ormai...
Sì, no, guardi, veramente, io poi non pensavo, diciamo, di scatenare questa cosa con tutti questi sorrisi, e ne sono molto
vuol dire
felice,
che ce n'è tanto
grata.
Bisogno, vero?
Sì, certo.
Credo
poi,
proprio di sì.
Beh, però
sì,
devo dire che sotto come struttura del gioco è una struttura in sé ricca.
Sì,
perché
sì,
è in sé ricca, forse si potrebbe trasporre in televisione. E si potrebbero fare i soldi.
Ecco il mass mediologo che è lui che esce.
Chi lo sa?
Senta, Severin, le volevo chiedere questo, però diciamo la verità, questa è una cosa che servite ai bambini, ma anche agli adulti, perché anche agli adulti è mancato di comunicare con il sorriso. Tutti questi sorrisi sprecati dietro le mascherine.
Beh, anche tanti falsi sorrisi evitati.
È vero, però con i bambini...
Può darsi, sì, può darsi, ma con i bambini, guardi, è difficile non sorridere.
No, no, i bambini...
Perché loro
i bambini devono ancora imparare.
Sì, i bambini sì. E servono anche agli adulti, sì, diciamo che è stato un regalo che ho fatto appunto ai bambini, ai colleghi, proprio alla scuola, all'istituto. Perché secondo me c'era proprio bisogno di questa ventata di leggerezza, di sorriso, di un messaggio positivo. Un messaggio positivo poi di questo tipo, il sorriso abbinato all'argomento o a quello che è la scuola,
certo.
Reputo sia veramente una bellissima abbinata.
Chiunque sia il ministro della pubblica istruzione dovrebbe, come dire, ringraziarvi parecchio, secondo me.
Lo hanno fatto, solo è arrivato qualche segnale anche da lì. Altre scuole vi stanno imitando, che lei sappia.
Allora, non so se altre scuole ci stiano imitando, però ho ricevuto tantissimi messaggi, noi, cioè io in modo personale, ma anche noi come scuola, l'istituto, quindi ripeto, sono veramente immensamente grata per quanto sta accadendo.
Anche noi siamo grati a lei, eh?
c'è proprio un'ondata positiva di sorrisi, di gioia, di felicità.
Ma certo, perché poi sa un po' di rifioritura dopo la tempesta,
sì.
Certo.
È un po' una ripartenza col certo. Sorriso, la chiamo io alla fine, perché abbiamo proprio bisogno di questa...
Ultimissima domanda, in questo insomma, in queste condizioni di insegnamento, che resa hanno avuto i bambini?
Allora,
resti
i bambini
tra
quanti?
Noi, che non ci sentano.
No, infatti non ci sentirà nessuno. I bambini sono stati bravissimi, ma non lo dico così a caso, perché effettivamente sono stati bravi, eroici, si sono sin da subito adeguati a questa regola fondamentale, che in realtà loro, più che indossare una mascherina e stare distanziati e stare lontano dai loro compagni, dalle maestre, continuare a lavarsi le mani, ecco, avrebbero molte altre cose da fare. Mm-hmm. Perché la scuola primaria, ricordiamoci, è la scuola dove, diciamo, ci si può anche permettere di sbagliare. Invece loro non hanno sbagliato assolutamente nulla. Sono stati bravissimi, sono stati meravigliosi, hanno rispettato tutto, si sono da subito messi all'opera seguendo quelle che erano le nostre indicazioni.
Scopriamo che questi bambini stanno al gioco della disciplina, introiettandola.
Hanno delle risorse eccezionali.
Sì, davvero. Hanno veramente delle risorse infinite. E...
diciamo che sono il bello che noi potevamo diventare, no? È ancora tutto in nuce lì.
No, sono i bambini il futuro, sono il bello che noi eravamo.
Sì, che
poi,
siamo
siccome siamo un po' limitati, eccoci qua.
Eccoci. Severina, senta, il nostro tempo è scaduto, noi volevamo davvero ringraziarla di essere stata qui con noi e volevamo salutarla ricordando la citazione di Schiller che avete posto in un angolo di questa meravigliosa mostra, un sorriso non dura che un istante, ma nei tuoi ricordi può essere eterno.
Schiller è sempre Schiller.
Meraviglioso. Grazie davvero di essere stata con noi e grazie per quello che ha fatto.
Arrivederci, Severin.
Grazie, arrivederci.
Dunque, abbiamo salutato la maestra Severin De Roux, come sempre. Adesso, professore, ci salutiamo, facciamo una piccola pausa.
Un brano a tema.
Con il brano a tema.
E che hai trovato?
Ovviamente per questa nostra storia che parla di scuola, ci affidiamo a Edoardo Bennato che, a proposito appunto di scuola, nel 1973 cantava In fila per tre.
Io però andavo in fila per due.
Anche io. Prego.
Resto, vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ti prego.
non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta reazione. Ehi, a qualche cosa devi pur rinunciare, in cambio di tutta la libertà che ti abbiamo fatto avere. Perciò adesso non recriminare, mettiti in fila e torna a lavorare. E se proprio non trovi niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare, perché in nome del progresso della nazione, in fondo puoi sempre dichiarare. Avanti, in fila per tre.
In studio con A Viva Voce e continuiamo, professore, a parlare di scuola del sorriso.
Sì, anche se Edoardo Bennato, che abbiamo appena sentito, qualche problema a scuola ce l'ha avuto, altro che sorrisi.
Però bella
quel ragazzo,
canzone,
quel ragazzo ha sofferto molto, ha sofferto molto.
Però come è bella.
Beh, insomma, è marziale, direi.
Marziale, sì. Dunque, dicevamo, arriviamo adesso alla nostra seconda storia che, devo dire la verità, professore, mi ha anche un po' commosso.
E dagli, sempre commossa.
Sì, ormai sarà l'età. E, insomma, stiamo parlando, e adesso ne parleremo in maniera più approfondita, del lavoro straordinario fatto dalla Onlus for a Smile, a proposito appunto di sorrisi. Ma ce lo spiega direttamente una delle protagoniste, Ludovica Vanni, presidentessa della Onlus for a Smile. Benvenuta a Radio Immagina.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Buongiorno Ludovica, non potevo immaginare che esistesse una Onlus che avesse come missione il sorriso.
Bello.
Ne conosco molte associazioni che hanno come missione le lacrime, ma quindi sono molto curioso di sentire... Di stare qui a sentire cosa ci racconta.
Guardi, professore, noi abbiamo contattato Ludovica, sempre qui sfogliando i giornali, come sappiamo, bla bla, perché loro si sono inventati una cosa, loro fanno pet therapy.
Che però, sarebbe pet, sarebbero gli animali domestici.
Sì, i cani. Sì. In questo caso, però, ovviamente gli ospedali erano chiusi, e quindi cosa avete fatto, Ludovica? Prego, ci racconti.
Sì, noi abbiamo iniziato 4 anni fa. Allora, la Onlus ha 14 anni di storia, ha fatto progetti nazionali e internazionali. 4 anni fa abbiamo iniziato ad andare negli ospedali con la dog therapy, perché solo il cagnolino può entrare, diciamo così, in ospedale, perché per il gatto, il coniglio, piuttosto che un cavallo o un asino, diventava un po' più complicato.
No, il cavallo e l'asino non mi meraviglia, capisco meno il divieto del coniglio e del
perché
gatto.
Perché il gatto non si sta.
È una questione brava, il gatto non lo puoi educare come un cagnolino.
E là il gatto è selvatico.
Pelo.
Cioè il gatto resta selvatico anche se si mette la marsina e fa il bravo.
È forastico, sì.
E fa il bravo, però.
Sì.
Certo. E quindi, insomma, abbiamo iniziato negli ospedali, tra l'altro negli ospedali importanti, quindi al Bambin Gesù di Roma per la rieducazione funzionale, al San Raffaele, al San Paolo di Milano, al Besta, a Torino. All'Università degli Studi del Dental School. Quindi mentre i bimbi si fanno, insomma, purtroppo andare dal dentista non è una roba simpatica per nessuno, devo dire. Sì. E quindi avere il cagnolino vicino a loro, proprio sulla poltrona del dentista, ci ha aiutato e devo dire li ha conquistati nel stare tranquilli.
Cioè, accanto all'infermiera, all'assistente, a quello lì c'è il cagnolino da...
Proprio sulla poltrona dove
che meraviglia! Senta la commozione, senta la commozione.
No, ma forse alcuni dentisti dicono: guarda, che se non stai buono, quello ti morde.
No, quello era il lupo, quella è la storia del lupo.
No, ma anche il lupo è buono, ormai. Senta Ludovica, ma e poi quindi con gli ospedali chiusi, voi siete andati nelle scuole.
Nelle scuole. E quindi siamo andati nelle scuole di Milano, in Sardegna, qui a Torino, in Piemonte. Abbiamo preso un po' tutte le scuole del Cottolengo perché loro hanno delle scuole primarie.
Ma in tutto questo avete dei collaboratori cani fissi a contratto indeterminato, come dire? oppure lavorate sul sommerso, li prendete per strada.
Sono, sono eccezionali, professore.
Sono curioso di sapere l'identità di questi collaboratori canini.
Allora, sono tutti coadiutori da A, e quindi sono tutti coadiutori che hanno studiato, hanno proprio una sorta di patentino per poter far questo.
Ma stiamo parlando del cane?
No, del cane. Lei sta parlando dei...
di chi gestisce i cani?
Sì, degli educatori.
Ma invece
come si chiamano,
i cani proprio come si chiamano?
Ah, i cani ce n'è di tutte le razze. Quindi abbiamo l'aggotto romagnolo che si chiama... aiutami...
Ah, questi umili collaboratori.
Ci sono i Labrador e Golden Retriever.
Aspetta, abbiamo avuto il nome. Come si chiama?
Biscotto,
più stupendo.
Poi c'è Boom, poi c'è Chilli, poi c'è Ercole, poi c'è Belle. Allora, noi lavoriamo...
Beh, una bella compagnia.
No, ma è una roba eccezionale, vero Ludovica?
Biscotto, Chilli...
Però Ludovica, raccontiamo cosa fanno, cioè qual è il valore aggiunto che questa esperienza porta ai ragazzi nelle scuole? Tra l'altro voi siete arrivati anche nelle scuole superiori, ho letto, non in un liceo.
Noi abbiamo fatto anche un liceo a Torino che ha 50 disabili, quindi diciamo che in tutto il periodo di lockdown abbiamo comunque portato la dot therapy a questi ragazzi, e l'abbiamo fatto per tutto il periodo scolastico del 20 e 21. Naturalmente le scuole dove avevano la disabilità loro hanno continuato ad essere aperti, mentre invece le scuole diciamo classiche, quelle purtroppo diciamo così, le hanno chiuse, no?
E sono passati alla DAD, certo.
Sì, sì. Per forza, che non si poteva fare altrimenti, però noi con mascherina, ultramascherina, occhiali, qualunque cosa abbiamo indossato pur di poter, e poi ci siamo vaccinati tutti. Però quello che volevo dire è che è un accordo con le scuole, non certo. Fatto con delle persone qualunque, sono tutti operatori AA, che sono interventi assistiti animali, e sono tutti professionisti. Noi cosa facciamo? Doniamo, paghiamo questo servizio e lo regaliamo alle scuole. Questa è la nostra missione.
Cioè ci sono i professionisti, voi vi occupate delle risorse, loro sono i professionisti, e chi trova i cani? I professionisti, immagino.
I professionisti hanno il loro cane.
E sono, però gli danno anche dei nomi simpatici. Saranno professionisti, però Biscotto, Chilli e compagnia.
E insomma, diciamo Ludovica, qual è la bellezza di questa esperienza per i ragazzi? Io ho visto qualche intervista su questo video su Repubblica, sono tutti, c'è una bambina che diceva la scuola in genere è noiosa, invece no.
Certo. Ecco, quella era la bambina del Cottolengo qua di Torino.
E diventa la famosa scuola da cani, no?
No, è per dire che naturalmente non è previsto che tu vai a scuola
certo,
e hai un amico che ti aspetta, no? Quindi degli amici che ti aspettano, che insieme a loro puoi condividere momenti veramente belli, di coccole, di inclusione tra gli amici della tua classe, inclusione anche con i ragazzini disabili, perché quella è una cosa che possono condividere tutti insieme. E devo dirti che comunque ho aumentato la fiducia in se stessi, perché diciamo proprio sull'aspetto anche dei disabili, il fatto di portare a spasso un cagnolino e te lo porti a spasso col guinzaglio e le lanci la pallina, le lanci il disco, quindi che cosa vuol dire? Che non sono io portato a spasso, ma sono io che porto a spasso e quindi che faccio un qualcosa. E questo devo dirti, con i ragazzini disabili e le loro famiglie, questo insomma è stato sicuramente un momento fantastico. Poi con i ragazzi diciamo abili, questi non vedevano l'ora di passarsi un'ora di dot therapy, proprio per questo fatto, perché i ragazzi sono stati esclusi tanto, i bambini, dalla scuola. Dai, non potevano neanche andare ai giardinetti a incontrare i propri compagni, i propri amici, non potevano andare dai nonni. Insomma, ragazzi, abbiamo passato un periodo,
le palestre, le piscine, certo.
È stato veramente durissimo. Invece così, a scuola erano nel loro ambiente insieme ai loro compagni, e il fatto di poter avere così un modo diverso di approcciarci alla natura e anche agli animali. Le abbiamo spiegato, abbiamo raccontato che cos'è un cagnolino, perché, cosa fa, come parla, qual è il suo modo di parlare, insomma. Mm-hmm. Codinzola in un certo modo, muove la testa in un certo modo, è il suo modo di parlare, ecco, non è solo l'abbaio.
Secondo
no?
me poi... avrete provocato l'arrivo forzoso di molti pet cagnolini nelle famiglie dei suddetti bambini.
Magari, no?
Questo anche, difatti abbiamo avuto tanti bimbi, diciamo, considera che qui noi stiamo parlando, in questi ultimi 4 anni abbiamo contattato 33.000 bambini, quindi, e abbiamo portato 1.000 ore di dog therapy, quindi insomma non, abbiamo fatto veramente... Insomma, un lavorone.
Senti, mi dispiace per i gatti, mi dispiace per i gatti che ci saranno restati male.
A proposito di gatti, Ludovica, se posso, professore, uso questo mezzo per una cosa personale. Visto che si parla di animali, faccio gli auguri al mio Dalì, che ieri ha compiuto 9 anni, che è un gatto meraviglioso. Ecco, così abbiamo anche fatto contenti loro.
Il gatto sarà grato.
E certo, io questo glielo
però,
farò
però
ascoltare.
Però non lo manifesta... mica tanto.
No, lui... perché lui non ne ha bisogno.
Vabbè.
Ludovica.
Il gatto ha anche il suo ambiente, cioè quindi
certo,
è
casa
un animale
sua.
Particolare che se lo porti fuori anche dal suo ambiente
è territoriale, certo.
Poverino, no, cioè le facciamo
certo, si smarrisce.
Quindi, insomma, è un po' diverso.
Comunque, Ludovica, noi abbiamo terminato il tempo. Un'ultima curiosità: come facciamo il professore ad accedere a questa dog therapy, visto che a scuola non ci andiamo più?
Beh, a casa mia vorrebbero che io accedessi ammettendo l'ingresso in casa
posso
venire con noi appena a settembre riapriranno le scuole e poi sì. Pensiamo che tra novembre e dicembre probabilmente alcuni ospedali riusciremo diciamo a ritornare.
Speriamo davvero per quei bambini.
Bene, io però dirò al gatto di Carla che lo tradisce.
ma lui neanche quello interessa tanto.
Non interessa.
Lui è un vero signore.
È di idee aperte.
Assolutamente sì.
Va bene.
Comunque allora viva anche i gatti.
Bene,
qua,
ma certo, ma sì. Non lo dica a me, Ludovica.
Ho capito, questo è il tasto.
Allora, la ringraziamo davvero, complimenti per quello che fate. Ci vediamo presto in una scuola, magari a Roma, con il professore
certo.
Fare un po' di dog therapy, che ce n'è tanto bisogno.
Abbiamo solo da imparare.
Esatto, grazie Ludovica. Lo ricordiamo, presidentessa di Forest Smile Onlus, che fa pet e dog therapy. E noi, per chiudere, professore, siamo andati a pescare tra le canzoni che parlano di animali e si è aperto un mondo anche qui.
Sì.
Ma siccome ormai lei lo sa, ormai si sa, noi, io e lei siamo un po' vintage, no?
Sì, assolutamente, io poi anche oltre.
Sì, allora la nostra scelta è caduta ancora una volta su un cantautore. E che cantautore? Tutti gli altri sono cattivi, pressoché poco disponibili, se togli il cane, escluso il cane. Lo cantava nel 1977 Rino Gaetano e noi lo ascoltiamo per salutarci. Non prima però di avervi ricordato, come sempre, che trovate i nostri podcast sul nostro sito immagina.eu, sull'app di Radio Immagina, sui principali aggregatori di podcast. Non prima di aver ringraziato Emilio Tempesta in regia e Silvio Garbini allo streaming. E, come sempre, un saluto da Carla Attianese
e da Stefano Balassone.
Chi mi dice ti amo, ma togli il cane, escluso il cane, tutti gli altri son cattivi, pressoché poco disponibili, miscredenti e ortodossi. Di aforismi perduti nel nulla. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Se togli il cane,
soluzioni. Nella notte c'è un cannone, è un elisir di riflessione. Dispersione, inerzia grigia e fulminazione.